Organizzazione 7 SAI d'Italia presenta Radio SAI Global Harmony in lingua italiana.
Cari fratelli e sorelle in SAI, Jay Sai Ram e benvenuti alla puntata numero 39 di Radio SAI Italia. Passiamo subito alle notizie sulle varie attività di questo periodo. Ala Servizio. Tra le varie iniziative che in questo periodo si mettono in pratica in India per onorare Swami c'è il Grama Seva. Gli studenti si recano nei villaggi a distribuire cibo e medicinali. Qui da noi, fortunatamente, non esiste la realtà di miseria di alcuni villaggi indiani, dove spesso manca persino l'acqua. Eppure, anche da noi, i poveri sono aumentati e molte persone fanno la fame. Questo è l'invito rivolto dal Coordinatore Nazionale delle Attività di Servizio, Loris Pertile, a tutti i devoti. Attraverso i soldi risparmiati dalla pratica del tetto ai desideri, tra il 19 e il 26 maggio, confezioniamo pacchi contenenti generi di prima necessità da donare a famiglie che necessitano di aiuto. O, meglio ancora, condividiamo un pasto caldo e scambiamo due parole in amicizia. E poi chiediamoci chi si è nutrito di più. Attività di servizio. Segnaliamo a Verona il 21 maggio passeggiata con alcuni disabili di Venezia al Parco Sigurtà, uno dei 5 parchi più belli al mondo. Chi ha già svolto servizi di questo tipo con continuità sa bene che, più di tutti gli altri, quello è un servizio nel quale il primo beneficiario è chi lo fa. Coordinamento Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata e Calabria. Centri insieme sul canto devozionale. Evviva! Una notizia che ci è arrivata un po' in ritardo, ma che diamo volentieri anche se l'evento è già avvenuto. Presso il centro di Napoli, e quale città meglio di Napoli poteva ospitare un incontro del genere? Il 7 e l'8 maggio si è svolto un bellissimo incontro sul tema Il canto devozionale come via di realizzazione spirituale. Domenica 15 maggio dalle 9.30 alle 16.30 circa, come di consueto, incontro mensile di educazione spirituale per grandi e piccini alla Madre SAI, che vede coinvolti i centri di Bergamo, Milano, Novara, Parma e Torino. Di questa giornata, che peraltro prosegue l'approfondimento degli argomenti già trattati in precedenza, segnaliamo l'incontro a cura del dottor Chino sull'uso del filo interdentale. Cosa auguriamo al dottor Chino? Beh, ovviamente di non perdere il filo. Il 21 maggio i giovani di tutta Europa si trovano a Divignano per prepararsi al Festival LASA di Ginevra, che si svolgerà dal 19 al 21 agosto. Oltre alla definizione dei vari workshop, verranno provate le canzoni del programma e lo spettacolo teatrale Il Delfino. Attività di servizio. Ricordate lo spettacolo messo in scena a Natale a Roma dai disabili del Laboratorio Girasole? A grande richiesta, due spettacoli per le scuole elementari la mattina del 17 e 18 maggio ed un terzo spettacolo il 17 pomeriggio per i più grandi. Ricordiamo che la storia è una fiaba raccontata attraverso il movimento corporeo dai bravissimi ragazzi del laboratorio di attività espressive, mentre il laboratorio del coro, con nutrito repertorio di canzoni, svolge la funzione di colonna sonora della storia. Lo spettacolo è supportato dalla voce fuori campo interpretata da Mino Caprio e dal grande lavoro dietro e davanti le quinte dei volontari dell'organizzazione Satya Sai d'Italia. Dimenticavo, ospiti di eccezione, niente po' di meno che i Dharmic Clown. Oggi desideriamo trasmettervi le riflessioni del professor Venkataraman, che risalgono a 4 giorni dopo che il nostro amato Swami ha lasciato le sue spoglie terrene. Venkataraman ci racconta quello che ha potuto vivere da vicino in quei giorni e condividerà le sue riflessioni di devoto, che sono un po' quelle che tutti noi in questo periodo stiamo facendo. Sai Ram.
Innanzitutto, offro il mio amore, il mio pranam, ai piedi di loto del nostro amato Signore Sai. Gentili ascoltatori, questo è un discorso che non ho mai né pensato e tantomeno sognato di dover fare. In un certo senso, gli eventi della durata di un mese o giù di lì sono passati come un'esperienza surrealista. E improvvisamente mi sento smarrito. Più esplicitamente mi chiedo, come forse molti ascoltatori faranno, se il mondo così come era prima del 28 marzo era vero, o il mondo come appare oggi senza che la bella forma sia qui è reale, e che l'esperienza precedente fosse solo un sogno. Inevitabilmente, questo mi ricorda una storia che Swami usava raccontare di tanto in tanto ai vecchi tempi. La storia è questa. Una sera, dopo una giornata piuttosto faticosa alla corte del re, l'imperatore Janaka tornò tardi a casa. Accogliendo favorevolmente il monarca, la regina gli disse di rinfrescarsi e prepararsi per la cena. Janaka annuì, come a dire sì, ma, sopraffatto dalla stanchezza, si accasciò su una sedia e si assopì. Durante il suo pisolino fece un sogno inquietante, da quale si svegliò di soprassalto. Si guardò intorno, ma la scena era molto diversa da quella che aveva visto appena pochi minuti prima. Nessuna foresta, nessuna tigre che lo inseguiva, eccetera. Perplesso, Janaka cominciò a borbottare. Era vera quella o è vera questa? La regina invece continuava imperterrita a ricordare all'imperatore che la cena era pronta, ma quest'ultimo continuava a rimanere in uno stato di torpore, ripetendo sempre la stessa domanda. Furono allora convocati i medici di corte che purtroppo non furono in grado di aiutarlo. Infine fu chiesta l'assistenza del saggio Sasista, il quale arrivò immediatamente, mentre Janaka continuava a ripetere sempre la stessa domanda. Con un sorriso sul suo volto, il saggio pose la mano sulla spalla di Janaka e disse con delicatezza: «O re, nulla è reale. Tu soltanto lo sei». Vasista si riferiva ovviamente all'atma, all'interno, respingendo ciò che è sperimentato sia nello stato di veglia come nello stato di sogno, perché entrambi illusori. In altre parole, Vasista stava dicendo a Janaka che ciò che è reale è al di là dell'esperienza dei sensi e dei pensieri della mente, che sono entrambi transitori.
Alas!
Ahimè, noi non abbiamo il saggio Vasista che possa guidarci fuori della nostra confusione, ma per fortuna, anticipando proprio la situazione che dobbiamo affrontare oggi, Swami ci ha preparato attraverso innumerevoli discorsi in passato. Inevitabilmente devo fare dei riferimenti ad essi, tuttavia tutto ciò che riguarda il futuro dobbiamo solo aspettarlo, ma al momento abbiamo giusto il tempo per alcune riflessioni sui recenti avvenimenti. Per me personalmente questo è il modo in cui tutto è cominciato. Ogni sera, io insieme a un paio di altri nel mese di febbraio e buona parte del mese di marzo di quest'anno, siamo andati al darshan poco dopo le 6 del pomeriggio, poiché invariabilmente Swami arrivava fuori tardi. Il suo arrivo poteva essere fra le 7 o al massimo le 8:15 della sera e occasionalmente anche più tardi. I devoti aspettavano pazientemente mentre i ragazzi cantavano i bhajans vigorosamente. I bhajans cominciavano invariabilmente e puntualmente alle 17:30, tuttavia, quando Swami usciva, il canto accelerava di ritmo. Da parte sua, Swami restava solo seduto lì tranquillamente godendo i bhajans, donando a tutti nel vasto cycle one told il senso della perdita del tempo. Bhagavan aveva il potere magico alla sua presenza di far sparire il tempo o fargli perdere significato. La cycle one told è sempre stata al massimo della sua capienza e nessuno si muoveva quando Swami dava il suo darshan, compresi i bambini delle scuole locali che venivano a turnazione. Infine, forse intorno alle 21, a volte anche più tardi, Swami accettava l'arti, indugiava per un po', alzava entrambe le mani in benedizione amorevole e lentamente usciva. Per oltre un anno Bhagavan è venuto sulla sedia a rotelle, popolarmente denominata autopresidenziale, per lasciare la hall allo stesso modo. Tuttavia, la routine ha cominciato a cambiare, quasi impercettibilmente. Egli arrivava con la sedia a rotelle, ma tornava con la sedia automobile. Ancora più tardi è cominciato a venire in auto, rientrando allo stesso modo. Verso la fine di alcuni giorni, l'auto arrivava fino al portico, si arrestava, dopodiché veniva offerta l'arti, quasi immediatamente, senza neppure che Swami uscisse dalla macchina. Tutto questo nei giorni in cui egli è uscito. Ma ci sono stati giorni anche in cui Swami non è venuto fuori del tutto, e io voglio fare ora un breve riferimento a questo periodo. In sostanza, se Swami era molto stanco, si davano delle indicazioni e ci arrivava un segnale dal Jayur Mandir e l'arti veniva fatta verso la sedia senza di lui. Inizialmente è stato il darshan del mattino che Swami ha cominciato a saltare, ma non molto spesso. Quando ciò è successo, inevitabilmente ricordato i tempi in cui eravamo abituati a correre in giro la mattina alle 6:15 per il darshan. In inverno, in particolare, era ancora buio e tutti i devoti si assepavano nella Sai Kul Wan Thol in attesa che Swami venisse fuori. E lui l'ha sempre fatto, scivolando fuori dal Chandrapurna Hall, anche se il sole usciva ad est per annunciare un nuovo giorno. Verso le 7:30 Swami prendeva il primo gruppo di devoti selezionati per un colloquio privato nella famosa stanza delle interviste e tutti noi, con il lavoro da fare, tornavamo di corsa nelle nostre camere per fare colazione e andare all'università, in ufficio o altre parti in cui si era diretti. Questo era tipico dei giorni feriali. La domenica invece si andava di corsa per la prima colazione. Mentre Swami era nella stanza dell'intervista e si tornava ai nostri posti per il momento della fine dell'intervista. I bhajans iniziavano alle 9 e alle 9:20 circa c'era l'arti. Swami poi andava nella stanza delle interviste e da lì nella sala da pranzo adiacente, seguito da membri del trust, per pranzare con loro. Swami usciva dopo circa 7 minuti, lasciando i suoi ospiti che lottavano per finire il pranzo nel più breve tempo possibile, lavarsi le mani e correre dietro di lui. Bhagavan quindi si prendeva una piacevole passeggiata di nuovo verso il Chandrapurna Hall, facendosi strada attraverso la sezione delle donne, raccogliendo lettere e chiacchierando con diverse persone lungo il percorso. Verso le 9:35 giù di lì, Swami usciva dal Purna Chandra Hall e un altro mattino di darshan era passato alla storia. Arrivato con la memoria a quei giorni solo per far notare che con Swami la scena non era mai la stessa. Egli continuava a cambiare lo scritto. Tornando al tardo periodo febbraio, inizi di marzo di quest'anno, in molte serate, Swami era piuttosto stanco per uscire e il segnale di dare l'arati veniva dato di solito verso le 6:15 o giù di lì. Permettetemi ora di ritornare al sabato 27 marzo 2011, il giorno prima in cui Swami è stato ricoverato in ospedale. Quella sera l'arati è stata data prima, dopodiché l'attuale vice cancelliere, professor Prasad, e l'ex vice cancelliere, professor Pandit, e io siamo andati nella residenza di Swami, come abbiamo fatto spesso. Ci è stato detto che Swami non stava bene, che due medici a cui Swami aveva recentemente permesso di prendersi cura di lui erano al piano di sopra con Swami e che erano stati portati alcuni dispositivi di sorveglianza per tenere sotto controllo il suo stato di salute. A quel tempo nessuno sospettava in alcun modo che si stava avvicinando rapidamente una seria crisi. La notte passò e quando ho cercato di avere notizie la mattina successiva mi è stato detto che Swami aveva riposato e aveva trascorso una notte tranquilla. Verso le 3 il professor Pandit mi chiamò per annunciarmi che un'ambulanza era venuta alla residenza di Swami del Jandur Mandir e che c'era una certa attività là intorno. Sembrava che Swami fosse stato portato all'ospedale. Allora vi ci siamo precipitati entrambi. Accadde così che, nonostante fossimo partiti leggermente più tardi rispetto all'autoambulanza, l'avevamo quasi raggiunta anche grazie al fatto che questo viaggiava molto piano e che noi avevamo preso una scorciatoia. Comunque, per andare avanti con la narrazione, noi volevamo cercare di essere lì quando Swami fosse stato trasportato dall'ambulanza all'ingresso dell'ospedale, anche se Swami in realtà scese dall'ambulanza sulla sedia a rotelle e non su una barella, come aveva immaginato. Il professor Pandit, che è stato al mio fianco tutto il tempo, mi disse che Swami, vedendolo, gli rivolse un sorriso gentile. Non sapeva che quel sorriso era destinato a diventare il suo ricordo più prezioso. La sedia a rotelle di Swami fu trasportata verso l'ascensore speciale dedicato ai pazienti e presto sparì lo sguardo e fu portato da qualche parte di cui non eravamo a conoscenza. Nel frattempo il professor Pandit e io fummo condotti in una sala al piano superiore dove si vedevano le sale operatorie e dove si trovano anche il cateterismo cardiaco e l'unità di terapia intensiva. Abbiamo aspettato con ansia in silenzio nella stanza dove ci avevano inviati mentre l'orologio ripeteva il suo ticchettio. Passò un'ora e ovviamente entrambi diventammo un po' irrequieti. Infine decidemmo di uscire da quella sala e provare a vedere se c'era qualche medico nelle vicinanze che potesse darci qualche informazione. C'era un chirurgo in piedi alla fine del lungo corridoio, vicino alle sale per le operazioni cardiache. Ci fece segno di avvicinarci e ci disse che Swami stava subendo una procedura di cateterizzazione cardiaca in una sala più giù nel corridoio. Egli non ci fornì ulteriori dettagli sulla procedura, ma dopo qualche tempo ci disse che la procedura si stava probabilmente avvicinando alla fine, a giudicare dalle apparecchiature di prova che uscivano dal laboratorio. Poco dopo vedemmo la capo infermiera dell'ospedale nel corridoio proprio accanto al laboratorio di catetere, che tra l'altro distava non più di 50 metri da dove ci trovavamo, che dava istruzioni a qualcuno dello staff. Pareva che Swami fosse pronto per essere portato dalla sala del catetere all'unità di terapia intensiva, anche quella lungo nel corridoio. Nel frattempo vedemmo molta gente sparire dal corridoio dentro l'unità di terapia intensiva. Pareva che fosse giunto il momento. Circa due ore dopo l'arrivo di Swami all'ospedale, vedemmo un letto ospedaliero con rotelle uscire dalla sala dei cateteri con un sacco di gente in abiti operatori, camminare tutti intorno insieme al letto ed una persona sostenere una flebo bianca mentre altri trasportavano dei monitor a cui Swami era collegato. Sembrò che la crisi fosse sotto controllo e che tutto andava per il meglio. Per lo meno per il momento. Swami fu trasportato nella terapia intensiva, le cose si stavano sistemando e finalmente avevamo una chiara idea di tutto ciò che era accaduto. Apparentemente il cuore di Swami aveva subito delle irregolarità ed era stato necessario impiantargli un pacemaker. Questa era la ragione per cui era stato trasportato all'ospedale e necessitato quell'intervento di piantistica. Migliaia di persone viaggiano regolarmente al mondo con il pacemaker e se li vedi non te ne rendi neppure conto. Pertanto abbiamo pensato, ok, Swami ora ha un pacemaker e tutto si risistemerà in pochi giorni. Dopo questo ritornerà al Jayur Mandir e forse dopo qualche giorno di riposo ritornerà alla normalità, probabilmente con un calendario di impegni riveduto per minimizzare lo stress fisico di Swami. Intorno alle 7:30 di sera il professor Pandit e io siamo tornati all'ashram. Tutto questo, ve lo ricordo ancora, avveniva la sera del 28 marzo. Il giorno successivo fece dei controlli con una persona che aveva accesso minuto per minuto sullo stato di salute di Swami e le informazioni che ottenni erano che la notte era trascorsa perennemente. Intorno alle 2 di quel giorno, e ricordo che stiamo parlando del giorno successivo alla missione di Swami in ospedale, quindi il 29 marzo, il professor Pandi mi chiamò per dirmi che c'era un atto, un'iperattività nell'ospedale, che le condizioni di Swami destavano ansietà. Ciò mi spaventò alquanto, così insieme al professor Pandit corremmo all'ospedale. Nel frattempo la notizia si stava diffondendo e la compagnia telefonica ha iniziato a farci i soldi. Lungo la strada per l'ospedale, io e il professor Pandit vedemmo un elicottero parcheggiare nell'aeroporto Shri Satyasai, e già questo diceva molto. Appena raggiungemmo l'ospedale, il direttore, dottor Safaia, che ci conosce entrambi molto bene, ci mostrò un posto giusto dove attendere ulteriori notizie. Questo era piuttosto vicino alla sala dei cateteri. Dopo poco vedemmo Swami essere trasportato nella sala con il letto a rotelle, seguito da una batteria di personale addetto e medici che indossavano gli abiti chirurgici. Nonostante fossimo vicini, non fu possibile vedere Swami. C'erano così tanti dottori intorno al letto. Si chiusero nella sala e rimanemmo in attesa. Dopo circa 40 minuti o giù di lì, un nuovo parlottio fuori dalla sala dove si diceva che Swami sarebbe stato riportato in terapia intensiva. I due medici che erano arrivati da Bangalore in elicottero uscirono mostrando piena soddisfazione di aver fatto il buon lavoro per cui erano venuti, ma che potevano anche ripartire. Avevano già tolto i loro indumenti dell'intervento, si erano rimessi le scarpe e se ne andarono presumibilmente riportati in aeroporto. Un paio di minuti dopo abbiamo visto il letto riportato in terapia intensiva. E questa volta, grazie all'aiuto del dottor Safaia, riuscì ad avere uno sguardo sfuggente del volto di Swami, solo da qualche centimetro. Il resto del corpo era coperto dalle lenzuola. Questa è stata l'ultima volta che ho visto Swami prima che lasciasse le sue spoglie mortali. Essendo sotto l'effetto di sedativo, i suoi occhi erano chiusi. Questo ovviamente c'era da aspettarselo. Ciò nonostante, quello sguardo divenne come un elettroshock, considerando che fino a poco prima, per molti giorni, avevo visto il volto di Swami brillare ed avere un'indescrivibile lucentezza, anche intorno alle 20:30 dopo un lungo giorno stressante. Allora, avevano portato Swami nuovamente in sala operatoria e cosa gli avevano fatto? E chi erano i dottori arrivati da Bangalore? Ricevetti tutte le risposte circa 2 ore dopo dal dottor Safaia. Aveva l'aspetto piuttosto affaticato, ma sollevato. Si accasciò su una sedia accanto a me al professor Pandit e disse: «Ehi, voi state bevendo del tè, e per me?» Noi stavamo infatti sorseggiando del tè da un bicchiere di carta che qualche anima gentile di Seva ci aveva portato. Abbiamo segnalato alla Seva di dare una tè anche al dottor Safaia e dopo un paio di sorsi ristoratori, il dottor Safaia ci disse che siccome il cuore di Swami, pur non danneggiato, era fragile e il sistema di pompaggio non era adeguato, i medici venuti da Bangalore avevano quindi inserito quello che comunemente si conosce come pallone del pompaggio. Questo avrebbe alleggerito notevolmente il peso del pompaggio cardiaco, dato che il pallone si prendeva carico del maggior pompaggio cardiaco. 6 giorni più tardi circa, la pompa a palloncino fu tolta. Tuttavia, la procedura doveva essere fatta con cura enorme e molto lentamente. Per noi, ansiosi di avere notizie circa la pompa che fosse stata tolta in tutta sicurezza, fu una lunga attesa. Aspettammo forse per 10 ore, non mi ricordo esattamente quanto. Poco dopo, quando uscì il dottor Safaia, ci sembrò molto sollevato. Aveva anche un leve sorriso e ci disse: ora sta da solo, nel senso che il cuore di Swami ora funzionava in modo soddisfacente senza alcuna assistenza esterna. Ovviamente fu una grande notizia, per cui valeva la pena di aspettare. A quel tempo erano tutti molto fiduciosi, ma presto cominciarono le sofferenze degli alti e bassi sul genere delle Montagne Russe. Scoprimmo, dopo quanto mi disse un medico specialista spiegandomi il problema, che al di là di una certa età, quando il cuore viene colpito, ha un impatto negativo anche sugli altri organi, frequentemente sui polmoni e sui reni. Se prima il cuore con l'aiuto esterno era riuscito a riprendere soccorso, ora erano questi due organi vitali che, complicati, si avevano bisogno di assistenza. Anche se sono stati questi due organi spesso in prima pagina, come il dottor Narendra Reddy ci ha spiegato nel corso della conversazione che ha avuto con lui, che è stata trasmessa a Radio Sai, anche tutti gli altri organi dovevano essere osservati con molta attenzione. Fu così che tutti i tipi di esperti dovettero essere chiamati in tutta fretta, unitamente a quelli all'interno dell'ospedale, con specialisti arrivati da tutto il paese e alcuni anche dall'America. Di questo se ne è parlato abbondantemente e non è il caso di tornarci sopra. E su questo non c'è molto da aggiungere. I bollettini medici che davano i vari parametri erano forse come una sorta di indicazione che seguivano le fluttuazioni minori. Tuttavia, queste misure di sostegno erano sempre fortemente dipendenti da questi sistemi esterni. Lentamente gli organi iniziarono a mostrare segni chiari di non poter essere in grado di tornare alla normalità, ma non si poteva neppure essere sicuri. Dopotutto, questo non era un solo paziente mortale, ma era Swami, e quasi tutti, compresi i medici, avevano la fede che Swami sfidasse tutti i libri di medicina e di ricerca, che spazzasse via tutte le fermezze dell'uomo. Infatti, un giorno chiesi al dottor Safaia: «Dottore, quanto tempo dura un paziente normale con un'età come quella di Swami, con questi problemi molteplici degli organi?» La risposta del medico fu piuttosto breve: «Certamente non così a lungo», il che è aumentato ovviamente enormemente la mia fiducia. Devo dire ora che, se da un punto di vista biologico il corpo di Swami era composto dai 5 elementi, proprio come lo sono tutti gli organismi viventi, ci sono stati diversi aspetti eccezionali di esso che venivano interamente dalla purezza, piuttosto che dalla divinità, come Swami stesso una volta spiegò agli studenti. Per esempio, non un solo capello era grigio. Durante la metà degli anni 90, Swami lamentò spesso la perdita di capelli, ma disse anche che questi sarebbero tornati. Anzi, lo fece dopo qualche tempo, anche se non al loro massimo grado come in passato. E poi ci furono i suoi occhi. Non una volta Swami indossò gli occhiali, anche per la lettura di un pezzo di carta. Non una sola volta. Ma tutti intorno a lui avevano bisogno di almeno un paio, se non due, uno per la lettura e l'altro per la vista a distanza. In terzo luogo, non una volta Swami ebbe bisogno dei servizi di un dentista. Per tornare al racconto principale, i giorni passavano e l'ansia dei medici cominciava lentamente a montare in silenzio. Ma allo stesso tempo anche la fiducia che Swami non ci lasciasse aumentava vertiginosamente. Dopotutto, dicevano tutti, me compreso, basta guardare quante migliaia, se non milioni di persone pregano in tutto il mondo. Ci sono cristiani che pregano in Madras, ci sono i Sikh che pregano a Delhi, ci sono gli abitanti del villaggio di Puttaparthi che stanno pregando per il proprio Swami. Bhagavan non ha quindi alcuna scelta che sedersi ai piedi del suo letto, rinfrescarsi e uscire, esattamente come fece al tempo del famoso Lila dell'appendicite che ebbe a Goa. Ahimè, ciò non è stato. Non c'è assolutamente alcun dubbio che Swami avrebbe potuto fare tutto questo e altro ancora, tuttavia egli ha scelto di non farlo. Egli aveva dato informazioni sia privatamente che pubblicamente in molte occasioni che poteva andare in qualsiasi momento. Ha scelto di ignorare tutte le sue dichiarazioni precedenti. Inoltre ha spiegato con chiarezza in molti dei suoi discorsi che mentre l'avatar è l'incarnazione di Dio e scende con il suo compimento completo dei divini poteri, quando esso si manifesta come un purna avatar, come era in questo caso, avrebbe allo stesso tempo non solo rispettato le leggi della natura, come ordinato da lui quando è venuto nel proprio corpo, ma anche rispettato l'arco del tempo di cui egli è sempre stato il padrone assoluto. Così accadeva che Swami, a volte stanco, prendeva il raffreddore, la febbre, eccetera. come egli ha avuto cura di spiegare che alcuni dei suoi acciacchi del corpo erano dovuti all'assorbimento che lui faceva delle sofferenze altrui. Verso le 7.30 del 29 di aprile ricevette una telefonata da un caro amico che mi sussurrò: «Swami, in condizioni critiche». Tuttavia non ero preoccupato, perché avevo ancora fiducia che Swami sarebbe andato ai margini e di rimbalzo sarebbe tornato miracolosamente solo perché aveva raggiunto nuove vette. 20 minuti dopo ricevetti un'altra chiamata. Era un membro del Trust che esordì dicendo: «Triste notizia, Swami è morto alle 7.40 di questa mattina. Ora questo è ciò che vorremmo che tu faccia». Ed ha continuato a darmi il mio primo incarico nel mondo in cui la luce era lì, ma in una forma passiva, perché si era alzato brillando a guidare dall'alto. Fu un segnale silenzioso che il tempo era finalmente giunto per tutti noi in cui dovevamo cercare Bhagavan oltre la forma e seguire scrupolosamente le sue istruzioni e indicazioni. Nel tempo abbiamo dovuto imparare a lavorare in armonia l'uno con l'altro, distruggendo ogni barriera costruita dall'ego. In breve, abbiamo dovuto diventare una sola famiglia unita sotto Dio che opera per il bene comune. Non bastava cantare che la pace prevalga in tutti i mondi, eccetera. Era ora del nostro lavoro attivo per realizzare questo obiettivo. La campana dell'esame aveva suonato e Dio, il nostro allenatore, maestro, era ormai diventato il sorvegliante. Oh sì, per un po' saremo tutti piangenti e giureremo che non potremo vivere senza Swami e così via. Così come è successo prima, molte volte infatti, dopo Rama, Krishna e dopo Shirdi. Ma presto dobbiamo svegliarci alle nostre nuove responsabilità, rendendoci conto che per questa prova che Swami è stato fisicamente fra noi e ci ha preparati in diversi modi. Swami Vivekananda ha detto: la morte di uno che c'è vicino fa sempre diventare tutti molto filosofici. Tuttavia, tale stato d'animo svanisce in 3 giorni, o anche meno, dopodiché è un business come sempre. Questo commento si applica nel caso di decesso di un comune mortale. La situazione attuale è completamente diversa, in quanto non si tratta di morte. Swami ha semplicemente svuotato la forma per rimanere esclusivamente in forma, giocando un ruolo diverso e più sottile. Dobbiamo essere all'altezza della situazione. Dobbiamo, come Swami stesso aveva detto in molti discorsi, svegliarci, alzarci, ascoltare la chiamata del Maestro Divino, accettare la nuova responsabilità. Il mondo è ancora là fuori che ci offre più opportunità di servizio come mai. Tutto ciò è necessario è di essere all'altezza della situazione. Vorrei chiudere questo intervento con un richiamo breve di ciò che Swami disse una volta mentre parlava il suo divino discorso al termine. Non ricordo l'occasione, ma mi ricordo il suo messaggio a causa della sua profondità, potenza e anche per un'altra ragione che vi menziono brevemente. Disse con una voce potente, e questa è una parafrasi, egli disse: «Cari studenti, quando cantate bhajans qui, non pensiate che abbiano un impatto solo sulle persone che attualmente sono qui riuniti nel Kulmwan Sai Hall. È vero, le onde sonore provenienti dai vari canti forti possono essere sentiti solo dai devoti qui. Vero anche che le stesse onde sonore possono essere udite anche in tutto l'ashram. Tuttavia, oltre a queste onde sonore, si generano anche delle onde sottili. Non si possono vedere e in effetti non si sa nemmeno granché su di loro. Sono in increspature dell'oceano della coscienza. Quelle increspature possono viaggiare non solo in tutto questo pianeta, ma sino al limite della fisica dell'universo e oltre. Non saranno mai smorzate né dissipate, ma rimarranno per sempre. Esse penetrano ovunque, compresi i pilastri, le strutture e tutto ciò che vedete qui intorno. Infatti, le vibrazioni di ogni bhajan che voi cantate rimarranno incorporate in loro per sempre. Inoltre, ogni giorno vi si aggiungono onde fresche, in seguito delle quali l'intensità della creazione dona vibrazioni spirituali che sono in costante crescita. Tanta è la passione del cantare, tanto forte è la santità memorizzata. Più aggiungete l'amore ai vostri sentimenti, quanto cantate, maggiore sarà la crescita della santità. Così, se avete avete pensieri sacri quando siete seduti qui a cantare i bhajan con l'amore puro nel cuore, ognuno di voi può lasciare alle spalle un'eredità inestimabile. Questo in breve è ciò che ha detto Swami. Tutto ciò mi ricorda molto da vicino ciò che il preside di una scuola dove ho studiato alla fine degli anni 40 disse un giorno dopo l'assemblea del mattino e la preghiera. Quelle parole sono ancora nelle mie orecchie. Egli disse: ragazzi, qualcuno di voi si sarà chiesto perché dobbiamo passare attraverso queste giornate di routine giorno dopo giorno. Per alcuni di voi questo può anche sembrare senza senso o anche una completa perdita di tempo, ma il motivo per cui vi facciamo venire qui ogni giorno, mentre alcuni di voi non vengono neppure, ma molti dei ragazzi che vengono qui pregano e cantano con sincerità. Le vibrazioni sottili di quelle preghiere e delle canzoni rimangono per sempre legate nei muri di questa sala di montaggio, saturando questo luogo di santità che aumenta di giorno in giorno. Col passare del tempo e ogni giorno questo luogo diventa un po' più purificato spiritualmente. Perché pensate che la gente vada in gran numero in alcuni templi e non in altri? Questo perché migliaia di persone buone e molti santi hanno adorato precedentemente il Signore in quei templi, conferendogli in tal modo il profumo sottile di Sanityam. Tra l'altro la parola Sanityam potrebbe essere liberamente tradotta come santità eterna. Tornando al nostro preside, egli prosegue: quando una persona comune come noi va in un tempio dove c'è molto Sanityam, in una certa misura, questa purifica spiritualmente quella persona. Questo è anche il motivo per cui la gente di questo paese vuole fare il bagno nei fiumi sacri. Si tratta di fiumi in cui i rishi e innumerevoli santi si sono bagnati, rendendo quel fiume molto sacro. Se egli si è bagnato lì, un po' della sua santità si diffonde in noi, rendendoci persone migliori. Cari ascoltatori, c'è una ragione particolare per cui mi sento di farvelo notare. Se ci si pensa con attenzione, ci si rende conto che Prashanti Nilayam è il luogo che è stato la dimora dell'avatar di quest'era, dal momento in cui si trasferì fuori dal Mandirampata nel 1950. Durante i 6 decenni successivi, i darshan che egli ha dato qui sono innumerevoli, come i festival che ha celebrato qui, così come molti giochi che drammi che si sono visti qui e quanti discorsi ha tenuto qui Bhagavan. Basti pensare a quanto puro e divino amore ha personalmente riversato in questo processo in tutti questi anni. Sono tutti svaniti nel tempo? A livello mondano sono infatti diventati ricordi, ma a livello sottile e causale, la Cycle One Hall non è solo un faro d'amore sulla faccia di questo pianeta, ma in realtà lo è per l'intero universo, perché questo è il luogo dove il cancelliere divino, Swami, ha dato a tutti noi la doccia del suo amore non stop, sia a livello individuale che collettivo. Il modello non è più visibile ai nostri occhi, tuttavia se si ha cura di aprire l'occhio del nostro cuore, il terzo occhio, se preferite chiamarlo in quel modo, possiamo avere la più grande e felice esperienza. Ricordate che anche i migliori pianoforti Steinway o il più raro violino Stradivari non possono produrre grande musica quando non sono adeguatamente intonati. In altre parole, se vogliamo sperimentare l'eternità, possiamo farlo solo se i nostri cuori sono intonati correttamente. Se restiamo senza intonazione, tutti continueremo ad avere un vuoto fisico che ci fa piangere, invece di sentirci sollevati. Swami non è andato, lui è molto, molto qui, là, sopra, sotto, intorno, ovunque, anzi in tutto il mondo. Tuttavia, abbiamo bisogno di una nuova visione per vederlo. Questa è l'essenza della parte finale del mio intervento di oggi. Penso di fermarmi qui. La nuova situazione ha naturalmente aggiunto molte nuove responsabilità su di noi. Avrei molte altre cose da dire su questo, come sugli insegnamenti di Swami. Tuttavia, questi dovranno attendere per altre occasioni. Per ora, vorrei, come sempre mi piace, concludere questo discorso offrirmi ai piedi di loto del nostro amato Swami. Grazie per l'ascolto. E Jai Sai Ram.
Dopo il racconto e la profonda riflessione del professor Venkataraman, ascoltiamo la melodiosa voce del nostro amato Swami.
కృష్ణం పలుకుతేనే నులుకునటుల మాటలాడు మాముకుంద మనసు తీరగా పాట పాడు మా కృష్ణ పలుకుతేనే నులుకునటుల మాటలాడు మాముకుంద మనసు
Vi trasmettiamo ora un appello del coordinatore europeo della zona 6 delle attività giovanili, Ivan Bavcevic.
Sairam,
a tutti gli ascoltatori di Radio Sai Italia.
This is Ivan Bavcevic,
sono Ivan Bavcevic, il coordinatore dei giovani della zona 6 e sono molto felice di parlare con voi oggi.
You might be aware about
forse saprete dell'ASA, Love All Serve All, il progetto che la gioventù della zona 6 ha iniziato 4 anni fa, quando Swami ha benedetto questo progetto dopo la nostra performance fatta nel 2007, e da allora il progetto si è espanso in tutti i paesi e in altre zone, nella zona 6 dove c'è molta gioventù e anche nella zona 7 l'anno scorso.
For Swami's 85th birthday,
e per il compleanno di Swami, l'85esimo compleanno, abbiamo preparato una performance dove la gioventù non solo della nostra zona, ma anche del nord e del sud dell'America, dell'India, hanno preparato come parte dell'attività Love All Serve All. La missione del progetto è quello di creare una piattaforma per l'attività dei giovani intesa per il pubblico, per averlo al di fuori della Satya Sai organizzazione. Tutto è basato sui valori umani che sono donati attraverso la musica, l'arte, cinema, film, fotografie, workshops, seminari e così via, e attività dei giovani che involgono anche il servizio, così ci possono essere anche molti volontari e può essere più distribuito nella società. Per il 2011 abbiamo preparato una grande idea per avere un LASA Festival in Ginevra, in Svizzera. La Svizzera è molto felice di ospitarci e sono molto eccitati e sono ispirati da tutto questo. E quindi in agosto di quest'anno avremo 3 giorni di LASA Festival dove presenteremo in una situazione pubblica musica, arte, pittura, fotografia, danza, teatro, quindi seminari e letture, e tutto è basato sul vivere una vita spirituale. Nell'organizzazione del festival noi abbiamo diverse gioventù da diversi paesi europei e vengono i leader dei progetti, ma il festival non è soltanto fatto da loro. In verità il festival deve essere creato da tutti quanti i giovani che lo organizzano e da tutti quanti i devoti sai che contribuiscono con il contenuto dell'arte, dei lavori, degli spettacoli, e partecipando anche in una attività volontariato nel festival. Questi 3 giorni di evento che saranno dal 19 al 21 di agosto, e l'informazione sarà mandata a tutti quanti i centri SAI attraverso i percorsi ufficiali, quindi venerdì, sabato e domenica. Il sabato mattina avremo anche una conferenza della gioventù europea, così tutti quanti i giovani dell'Europa che vengono in Ginevra e che organizzano il festival, c'è la possibilità di incontrarsi tutti quanti insieme e gioire proprio del loro lavoro che stanno facendo. Durante questi 3 giorni ci saranno concerti di gruppi e di solisti, ci saranno anche delle piste teatrali, delle danze e delle esibizioni, delle esposizioni di poster, fotografie, sculture, pitture, e ci saranno anche video, presentazioni di video
or longer
di
films,
documentari o film più lunghi,
exhibit human values in our
tutti quanti collegati con la vita comune, ma
not
con i valori umani che sono presenti nella nostra vita. Poi ci saranno anche dei seminari che incoraggi la gente a comprendere cosa sono i valori umani e il valore dei valori umani e i valori umani che l'arte e la musica che verrà presentata nel festival promozioneranno. Questa forse è il più grande e più ambizioso progetto pubblico organizzato dai devoti Sai, e tutti voi potete contribuire a questo evento. Che cosa necessitiamo dall'Italia e dagli altri europei, paesi europei? Proporci artisti, musicisti, attori, danzatori,
theater plays, exhibitions,
pezzi teatrali, esibizioni, fotografie, o qualsiasi altro cosa professionale in questo genere che siano Sai devoti. E quindi guardate tra gli amici, tra tutti quanti i fratelli e sorelle Sai, e vedete chi di loro può dare arte e musica di qualità che possono essere esibiti a Ginevra, che possono mandare il messaggio che volete inviare. E poi a tutti quanti i centri italiani di proporre dei contenuti che possono portare a Ginevra come un unico progetto. Terzo,
join in volunteering at the festival.
Cercare di partecipare anche come volontariato al festival. Presto vi manderemo una lista di lavori per il volontariato per diverse situazioni, per la sicurezza, logistica, gli aiuti per il palcoscenico, per il pubblico, per dirigere le persone, per dare i seduti, servire il cibo. Ci sono molti lavori e molti lavori di volontariato che possono essere fatti. E in ultimo, se conoscete gente, artisti di alta qualità, musicisti o attori che fanno l'arte basata sui valori umani, ma che necessariamente possono anche non essere dei devoti Sai, ma suggeriteci quelli che sono del vostro paese, ma prenderanno una piccola parte del festival. All'inizio avevamo pensato che avrebbero potuto essere la maggioranza, ma poi abbiamo deciso di farli essere una piccola percentuale della Sai organizzazione. Quindi pensiamo che per il primo anno il contenuto Sai, che non ha il nome dell'avatar, ma che ha lo spirito, il valore, noi crediamo che debba essere la maggioranza. Quindi il primo evento, il primo festival, è basato fortemente,
e poi tutti gli altri possono
Poi in seguito anche gli altri possono partecipare al festival. L'intenzione del festival è quello di dimostrare al pubblico che c'è molto materiale e che non è soltanto il modo di dimostrare attraverso i media, ma è un modo di vivere basato sui valori, dove non è necessario dire bugie, rubare o fare del male per superare e sopravvivere, ma vivere attraverso la verità, l'amore e tutto in tutto ciò che facciamo, perché è molto meglio, molto più felice, molto più ricco e molto più soddisfacente, è una vita più soddisfacente. È importante per tutti i devoti Sai sapere che nella missione di del Satya Sai Avatar Non c'è nulla che sia impossibile.
Contrary to what
sarebbe Swami contrario
to what he is
a Swami e a tutto quello
we
che ci ha insegnato.
Noi
tutti dobbiamo credere che l'impossibile non esiste, che tutto
God
è possibile.
All powerful, omnipresent, and
Dio è
Avatar
ovunque, è onnipresente e l'Avatar è la cosa più potente
so
che esista nel pianeta.
You,
ed egli non vi dirà mai se pregate lui che non dovete fare qualcosa,
say, oh,
non
sorry,
vi dirà mai oh mi dispiace e domandami qualche
for
cosa di più facile. Per
easy,
lui ogni cosa è facile perché ogni cosa è possibile.
Really
e quindi se
avatar,
veramente crediamo in questo avatar dobbiamo dimostrare con la nostra vita e con il nostro lavoro che noi crediamo che tutto è possibile, che abbiamo totale fiducia e che possiamo fare tutto questo attraverso le nostre azioni senza scuse, senza dire non abbiamo tempo, non abbiamo denaro, non abbiamo energia, non abbiamo la conoscenza, perché niente di tutto questo è vero. Noi abbiamo tutto il denaro, tutto il tempo, tutta l'energia e tutta la conoscenza per raggiungere qualsiasi cosa. E lui, sai, ce l'ha mostrato tante volte. Adesso è ora di dimostrarlo in Europa. È sufficiente farlo. L'Europa necessita che noi, che non abbiamo tanti malati, tanta gente povera che si spaventa, ma qui manca l'amore, manca la pace nella mente della gente e c'è una mancanza di credenza in Dio e qui è dove faremo l'impatto più forte perché l'Europa ha bisogno di questi valori, ha bisogno dei valori della virtù, dello spirito e noi con questo festival possiamo fare un grande servizio a questo paese perché Swami ci ha detto di distribuire tutto questo nel pianeta affinché voi possiate essere antenna di tutta questa virtù, di questa energia positiva. Come egli è stato il generatore di tutta questa energia, noi adesso siamo le antenne che possono distribuire nel resto del mondo. Dimostriamolo attraverso questo che possiamo essere antenne di amore che possono distribuire positivi pensieri, pensieri positivi in questa società e la gente che verrà alla nostra presenza verrà trasformata, verrà toccata da ciò che vedranno e come lo facciamo. Ed è importante che tutti quanti i centri SAI supportino i giovani in questo progetto perché finalmente stanno facendo qualcosa di concreto e sono andati, hanno fatto anche tutto il programma di training della leadership e l'abbiamo già tradotta anche nella lingua italiana ed è molto importante che non soltanto i leader dei giovani lo leggano e sappiano come è fatto ma che lo leggano nei centri, nell'organizzazione italiana che vadano anche loro attraverso questo training della leadership che praticano il gruppo spirituale, i progetti, il management spirituale, la pianificazione spirituale, organizzazione spirituale e quindi praticarla nel lavoro quotidiano di giorno, di ogni giorno.
So when youth come to you with these projects, when they come to you with
quindi quando i giovani vengono con questi vostri progetti, con queste soluzioni, prendete questa opportunità perché potrebbe rendere la vita molto più facile a tutti quanti e poi essere più motivati a partecipare e loro possono diventare i leader dell'organizzazione del futuro e loro hanno bisogno del vostro supporto, del vostro aiuto, della vostra esperienza, della vostra saggezza spirituale, della vostra energia, della vostra ispirazione. E attraverso tutto questo noi possiamo raggiungere e fare questa missione divina. Io spero di vedervi tutti a Ginevra in agosto di quest'anno e possa nel frattempo il vostro tempo essere benedetto.
The Zonal Committee is here to provide full
e quindi
in anything
il comitato di zona è qui per supportare tutti i vostri progetti. Grazie quindi ancora e tutto il bene per voi, con amore.
Love is my fault, truth is my best, bliss is my